E siamo ritornati a Tu per Tu qui con il sindaco Giovanni Formica. Rimaniamo un po' nella zona del mare, quindi del tono. Michele ci scrive un bel messaggio bello lungo. Le alluvioni del 2011 hanno portato danni al comprensorio milazzese, specialmente nella zona della Manica e nel costone del castello di Milazzo, alla destra della grotta di Polifemo. Ciò ha portato allo sgombero di molte abitazioni regolari e regolarmente abitate tutto l'anno. Dopo circa un anno, la Protezione Civile ha stanziato alcuni fondi, tra cui circa 400.000 euro per la messa in sicurezza del costone del castello alla destra della grotta di Polifemo. La Protezione Civile ha imposto al comune di stanziare 41.000 euro per il progetto o di provvedere alla loro richiesta tramite fondi europei o regionali. Se partisse il cantiere sarebbe una doppia vittoria per l'amministrazione, ci scrive. Darebbe lavoro alle ditte locali e all'indotto e darebbe la possibilità ai residenti di quelle case di ritornare in possesso delle stesse e abitarci. Vorrei sapere perché il sindaco e la sua amministrazione si rifiutano di sbloccare questa opportunità. Il lavoro a Milazzo è carente ed è inaccettabile che con un'opportunità così il comune stia mano in mano, o meglio, si rifiuta di adoperarsi. Quando il sindaco è stato interpellato in merito dai proprietari, sfrattati dalle case oppure da consiglieri e tecnici comunali, ha liquidato la questione con un "non abbiamo soldi in bilancio" oppure con "non è una priorità perché sono case estive, notizia falsa", dice. Ma mi domando, e domando a lui, il lavoro non è una priorità? Se partisse il cantiere, non sarebbe lavoro alla ditta e all'indotto? Se dopo la messa in sicurezza i proprietari delle case facessero un bed and breakfast o un hotel, non sarebbe altro lavoro? Se i proprietari delle case ristrutturassero le stesse dopo 8 anni di inutilizzo, non sarebbe lavoro per altre aziende locali? Questa è, diciamo, un po' il discorso bello lungo che ci fa Michele di Milazzo.
Ma io intanto invito Michele a venire al municipio, perché in realtà io non ho mai detto le cose che lui mi attribuisce, non ho mai fatto riferimento a case estive. Io posso dire qual è la situazione.
Certo.
Allora, intanto in Sicilia c'è un commissario per l'emergenza idrogeologica, proprio perché c'è una situazione di particolare fragilità delle nostre coste, dei nostri costoni rocciosi. Il governo nazionale ha previsto un commissariamento, quindi la spendita delle risorse è in capo al commissario per l'emergenza idrogeologica, che è il dottore Croce, già assessore regionale. Noi per parte nostra abbiamo intanto già appaltato il primo tratto del costone roccioso sotto il castello. Lo abbiamo aggiudicato appena qualche settimana fa, e cioè dopo che abbiamo approvato il bilancio che ci permetteva di sbloccare le somme, ma ancora il percorso non è completato, proprio perché la mancanza dei bilanci, come dicevo all'inizio, genera una serie di complicazioni dal punto di vista giuridico, amministrativo e contabile, per cui pur avendo i soldi a disposizione non li potevamo spendere, ci siamo portati avanti, abbiamo celebrato la gara. L'abbiamo aggiudicata provvisoriamente, ma poi non la potevamo aggiudicare definitivamente perché non potevamo fare l'impegno di spesa. Abbiamo provveduto sul finire del 2018. Siamo in attesa del nuovo strumento finanziario, o meglio di un passaggio che precede il nuovo strumento finanziario per poter far partire i lavori. Parallelamente, proprio in queste ore, noi stiamo completando la progettazione, il cosiddetto studio di fattibilità tecnico-economica del secondo blocco del costone roccioso sotto castello, che è un blocco che prevede un intervento da circa 2 milioni e mezzo di euro, che serve proprio a mettere in sicurezza un altro pezzo del nostro costone roccioso. E ci auguriamo, siamo certi perché abbiamo discusso di questo con il commissario Croce, che non appena noi lo trasmetteremo alla regione, la gestione commissariale provvederà alla celebrazione delle gare, perché non siamo noi a doverla fare questa seconda gara. Mentre la prima veniva da un altro tipo di finanziamento, questa seconda gara verrà fatta direttamente dalla gestione commissariale. Aggiungo, questo tema dei 400.000 euro della Protezione Civile intanto introduce un elemento chiaro. Se quello è un finanziamento dato alla Protezione Civile, è evidente che l'intervento andava fatto dalla Protezione Civile. Dopodiché, non ho imbarazzi a dirlo, io non ho idea di che cosa stia parlando il nostro amico Michele, cosa siano questi 41.000 euro che avrebbe dovuto mettere il Comune e cosa siano questi 400.000 euro che erano stati previsti per la protezione civile e per questa ragione, con grande candore, chiedo a Michele di venire lunedì mattina al municipio, di presentarsi e di venire a discutere con me e a, diciamo così, possibilmente portandomi ciò che è nella sua disponibilità e che lo ha indotto a raccontare in questo modo la vicenda che riguarda il costone roccioso sotto Castello. Dopodiché mi rendo conto che c'è un problema serio che va affrontato, che è quello delle abitazioni che sono state sgomberate dopo le vicende della Manica, sì. Ma parliamo veramente di questioni che risalgono al 2011.
Sì.
Questo va sottolineato. Sì. Dopodiché una serie di interventi sono stati fatti alla Manica, è stata messa in sicurezza quell'asta, quel pezzo di strada che rischiava di cadere giù al tono, e naturalmente però sono rimasti fuori alcune piccole porzioni. Noi dobbiamo intervenire e non c'è dubbio che dobbiamo intervenire, ma anche questo mi offre l'opportunità per dire che con grande fatica, con grande impegno e a volte scontrandoci anche con un sentimento comune che a me sembra andare nella direzione opposta a quella del buon senso, noi stiamo cercando di dotare il nostro ente di quelle figure professionali che mancano, che sono tecnici, che sono vigili urbani, perché nel corso degli anni con il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione noi abbiamo registrato il pensionamento di tantissimi dipendenti comunali ed in particolare di quelli che avevano qualifiche specifiche che servivano proprio per far fronte a questi problemi e non abbiamo avuto l'opportunità di assumere. Dentro il percorso di risanamento che abbiamo avviato e che stiamo conducendo a compimento, noi abbiamo prestato particolare attenzione a questa emergenza, che non è un'emergenza della mia amministrazione, ma è un'emergenza che si proietta nei prossimi 15 anni e abbiamo messo da canto i soldi che serviranno ad assumere, ad aprire alle aperture, alle assunzioni all'esterno per giovani ingegneri, giovani architetti, giovani che vogliono fare i vigili urbani nella nostra città, cioè per tutte quelle figure che servono a dare risposte in tempi più ragionevoli alla nostra comunità. Ma fin tanto che non saremo riusciti a fare questo, il nostro è un comune destinato alla inefficienza, perché noi non possiamo più gestire con due tecnici tutte le richieste, tutte le esigenze e tutte le aspettative di una comunità che è una grande comunità.
Certo. Bene, cambiamo un po' argomento. Il piccolo rifugio che c'è a San Paolino, quello non c'è un canile, però c'è un piccolo rifugio con un numero di 9 cani, non so adesso precisamente, che saranno trasferiti a Barcellona perché praticamente questi cani non possono stare più in questa zona. Le risulta questa cosa? C'è qualcosa per fare un canile? Non so, ci dica un po'.
Allora, questo è un tema delicatissimo.
Sì.
E che suscita grande interesse nella nostra comunità.
Sì.
Interessi contrapposti, devo dire, nel senso che c'è ovviamente un pezzo della nostra comunità, per fortuna, molto attenta a questi temi, e un altro pezzo che per certi aspetti, diciamo così, la subisce. Bisogna trovare un equilibrio fra esigenze tutte meritevoli di attenzione e di tutela. Noi abbiamo consentito che un numero limitatissimo di cani, per un tempo limitato, venisse ricoverato in una struttura comunale e gestito previo naturalmente microcippatura, sterilizzazione, tutto ciò che serve per tenere in maniera corretta gli animali d'affezione, venisse tenuto in una proprietà comunale. Questa è una condizione ovviamente che non può avere il carattere della permanenza, della definitività. E allora, sempre d'intesa con le associazioni animaliste, siamo alla ricerca di una soluzione alternativa che potremmo anche aver trovato. La mia amministrazione, sin dall'insediamento, aveva messo a disposizione intanto un'idea, e cioè quella di destinare in tutto in parte il nuovo macello, che è una struttura che noi abbiamo a Fiumarella e che non è mai entrata in funzione, proprio per consentire non già la realizzazione di un canile, perché la normativa regionale sui canili è una normativa molto bella, ma oggettivamente è una normativa che rende impossibile la realizzazione della struttura, però per realizzare o un rifugio sanitario o una struttura di transito finalizzata diciamo ad una serie di interventi come quelli di sterilizzazione e di cippatura del cane, ma comunque di transito in direzione di una adozione, che è poi il percorso auspicato, oppure di una reimmissione in libertà degli animali quando gli animali hanno le caratteristiche per essere rimessi in libertà, perché la legge prevede che possano essere rimessi in libertà quando non sono mordaci, oppure che si possa istituire la figura del cane di quartiere. Questa è la strada che stiamo percorrendo, e la stiamo percorrendo ancora in questi giorni, proprio con chi nella nostra città è particolarmente attento e sensibile al tema degli animali d'affezione ed in particolare dei cani. Abbiamo anche una questione legata ai gatti, anche se i gatti vengono vengono rappresentati come animali più liberi, con meno necessità, con minori esigenze. In realtà abbiamo una serie di gatti che hanno difficoltà ad essere rimessi in libertà e speriamo di poterli dare presto in adozione, perché hanno degli handicap, per esempio ce ne sono un paio ciechi, certo, alcuni che non sono in condizione, sì, di procacciarsi il cibo. Però insomma siamo in stretto contatto.
Bene, parliamo di raffineria. Ne dobbiamo parlare perché, certo, comunque è all'ordine del giorno. Ci scrivono: lei inizialmente era il primo a cercare risposte concrete su quello che accadeva all'interno di quel polo industriale e aveva fatto anche delle prescrizioni che poi lei avrebbe ritirato. Perché?
Al solito la domanda mette dentro un po' di roba in maniera un po' confusa. Io sono il primo a chiedere conto, resto il primo, ma non mi dispiacerebbe essere il secondo, il terzo, il quinto. Io ci sono a chiedere conto sempre di ciò che accade all'interno del nostro polo industriale. La questione che viene sollevata con la domanda rimanda alla fase che si è chiusa nel marzo dello scorso anno, che era quello del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, cioè di quell'autorizzazione che consente alla raffineria sostanzialmente di produrre. Per la prima volta nella storia, perché se no poi ci si confonde, il sindaco di Milazzo e l'allora commissario del comune di San Filippo del Mela hanno introdotto una serie di prescrizioni di matrice sanitaria nel procedimento che doveva condurre al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Fatto storico, perché abbiamo introdotto un argomento che mai era stato oggetto di attenzione in quella sede, perché l'autorizzazione integrata ambientale si occupa proprio dei profili ambientali e non di quelli sanitari. Ci aspettavamo un'istruttoria, cioè abbiamo cercato di coinvolgere in questa vicenda il Ministero della Salute. Questo non è stato possibile per ragioni di ordine tecnico-amministrativo. Ad un certo punto si è aperto un tavolo di confronto. Noi chiedevamo una riduzione del 50% di tutte le emissioni. Una misura, io non ho imbarazzo a dirlo, volutamente provocatoria, volutamente dura, che rappresentava, un grido di allarme della comunità locale trasferita a quel tavolo attraverso la voce del sindaco, gli iscritti del sindaco, che serviva sostanzialmente a porre il problema sul tavolo. Abbiamo trovato un percorso condiviso lì al tavolo ministeriale, che prevede una sospensione dell'efficacia di queste prescrizioni sanitarie per un tempo limitato, che è tre anni, sì, nel corso dei quali bisognerà procedere ad uno studio tossicologico e ad uno studio epidemiologico, che verrà effettuato da un soggetto esterno al nostro territorio, da un soggetto pubblico che abbia una competenza scientifica, una qualificazione che gli consenta di fare uno studio scientificamente solido, e contemporaneamente la raffineria si è impegnata ad installare sul territorio di Milazzo e sul territorio di San Filippo del Mela tre nuove stazioni di rilevamento, di monitoraggio. Peraltro la gara per l'acquisto è in corso e credo che verrà aggiudicata già la prossima settimana. Abbiamo quindi ragionevolmente condiviso di acquisire una serie di elementi scientificamente solidi che ci permettano di capire esattamente qual è lo stato di salute della nostra popolazione per intervenire in maniera mirata, in maniera intelligente, senza mortificare le aspettative di quanti hanno una preoccupazione per lo stato di salute della popolazione, ma allo stesso tempo senza mettere a rischio in maniera del tutto ingiustificata o immotivata una realtà produttiva che rappresenta ancora oggi un pezzo significativo dell'economia della nostra città e probabilmente dell'intera provincia. Abbiamo introdotto quindi questo elemento nuovo, rivoluzionario, dirompente della prescrizione sanitaria, e questo è un fatto politico che rivendico e che ascrivo alla mia amministrazione, ma allo stesso tempo lo abbiamo coniugato con buon senso, con altre esigenze altrettanto meritevoli di attenzione, abbiamo semplicemente rinviato il momento di avvio di questa azione e l'abbiamo rinviato di un tempo assolutamente ragionevole, non di un decennio, non di un ventennio, ma per il tempo necessario a concludere questi studi.
Benissimo, andiamo al secondo stacco musicale. Che cosa mi consiglia lei?
Stavolta facciamo una cosa un po' più, diciamo, in positivo, ottimista, okay. E facciamo "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano.
La dedichiamo a qualcuno?
La dedichiamo alla nostra città.
Benissimo, ascoltiamola.
Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria. Chi va a porta via, chi trova scontato, chi come ha trovato, na, 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi gioca coi fili, chi ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, na, 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na, 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifunto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prevere, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo nel sangue, chi tutte le sere, na, 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu.
Ben- Bentornati qui a Tu per Tu con Giovanni Formica, il sindaco di Milazzo. Abbiamo finito le domande, però c'è un pensiero. Mi dica lei, qui ci scrivono, c'è anche chi pensa che lei avrebbe lasciato troppo spazio a qualche assessore che avrebbe fatto del proprio ruolo una figura centrale di questa amministrazione, usando il proprio assessorato come bene privato e non pubblico. Rivede qualche figura in questa descrizione?
Francamente no, io posso solo dire che i miei assessori, per ragioni di cui abbiamo parlato anche durante questa puntata, hanno dovuto operare senza risorse economiche, con grande fatica, provando a costruire una politica, una strategia di intervento nei settori a loro, di responsabilità a loro affidati, ma veramente non hanno potuto gestire risorse. Quindi immaginare che si possa attribuire una condotta del genere ad un assessore a me appare francamente ingeneroso. Io trovo l'occasione anche per ringraziarli tutti per lo sforzo infinito che hanno fatto. Poi se c'è qualcosa che a me è sfuggito, ce lo facessero sapere.
Certo. In realtà le domande del popolo sono finite, ma c'è un intervento di un mio collega e anche grande amico, Placido Sturiale, giornalista, fotografo ed editore del giornale online Il Carrettino delle Idee, che è di Messina, che vorrebbe farle una domanda, perché sa, Milazzo e Messina viene sempre vista come due cose totalmente diverse, quando invece siamo molto vicini.
Certo.
Placido, sei con noi come se fossimo in una seduta medium.
Ciao, eccoci qua.
Buonasera.
Buonasera signor sindaco e grazie a Sonia per lo spazio dedicato.
Grazie a te.
Signor sindaco, la domanda è immediata, agganciandomi a quello che diceva Sonia. Messina, Milazzo, due realtà univoche, vicine anche culturalmente, ma poi spesso sempre distanti. E tutto questo lascia sulla corsia di partenza città importanti come Milazzo che stentano a decollare per quello che è turismo, per quello che è cultura. Non sarebbe più immaginabile invece costituire una rete per lo sviluppo turistico della vostra e nostra città in simultanea?
Certamente sì, in questo un ruolo fondamentale naturalmente lo dovrebbe giocare la città metropolitana, che ha diciamo così anche una funzione di raccordo politico, di programmazione, di progettazione su una base più larga, ma anche tra i due comuni. E di questi giorni, e credo che proprio domani, se non ricordo male, ci sarà un incontro a Messina su questo argomento, la realizzazione del Cammino di Sant'Antonio, che partirà da Milazzo e finirà a Padova. Piccolo esempio di come, attraversando anche Messina naturalmente, un piccolo esempio di come, valorizzando le caratteristiche dei nostri territori, è possibile costruire opportunità di crescita anche nel settore turistico, non soltanto nel settore turistico, e quindi anche nel settore culturale. Io credo che tra Milazzo e Messina dovrebbe iniziare un dialogo più stretto per capire quali sono i punti in comune e che cosa si può coltivare insieme per dare una risposta a due comunità che sono molto mobili, nel senso che Milazzo è molto spesso meta privilegiata da parte dei messinesi e Messina, ovviamente in quanto grande città e capoluogo di provincia, è a sua volta meta dei milazzesi. Valorizzare questo scambio e costruire insieme ipotesi di crescita è secondo me un fatto assolutamente auspicabile. Io mi dichiaro pronto e spero che operatori culturali come chi mi ha rivolto la domanda a sua volta possa mettersi in gioco per fare da collettore tra due comunità che forse stentano troppo spesso a discutere, a dialogare tra loro.
Perfetto, la ringrazio signor sindaco, più che esaustivo. Grazie Sonia.
Grazie. Bene Dino, grazie a te, grazie a te. Perfetto, allora io sinceramente una domanda ce l'avrei.
Io sono pronto a rispondere, spero.
Benissimo. Lei si ricandiderà?
Io devo finire il mio mandato, devo realizzare gli impegni che ho preso con la mia comunità, che sono quelli di far tornare questa città una città normale al pari di tutte le altre. In questo momento sono concentrato solamente su questo argomento, non mi faccio distrarre da altro.
Quindi rimane nel mistero, diciamo.
Rimango impegnato nelle cose importanti per la città. Non credo che la gente impazzisca all'idea di sapere se mi candiderò o no. Credo sia molto più interessata a sentirmi raccontare di come siamo riusciti a trasformare questa città, rendendola nuovamente una città normale.
Benissimo. Allora, sindaco, io la ringrazio veramente tanto per la sua presenza qui.
Grazie a voi per
all'esordio
la
di questa puntata, di questo programma radiofonico, con me che praticamente io vengo dalla televisione, mi sono seduta qui, sto facendo radio.
E lo fai benissimo.
Grazie mille, quindi la ringrazio per la sua presenza e ringrazio anche Sicily360 che ha curato la mia grafica, che è una nuova realtà di giovani fotografi professionisti Google certificati che realizzano tour virtuali per aziende e attività commerciali di vario tipo, fotografie, spot pubblicitari a 360 gradi da poter guardare anche tramite visori. Una bella novità nella nostra zona che per saperne di più vi consiglio di visitare il loro sito www.sicily360.it. Ringrazio tutti per l'ascolto e vi ricordo che la puntata sarà possibile riascoltarla in replica domenica alle 10 del mattino e vi lascio con il nome del mio prossimo ospite che sarà Peppe Maimone, presidente dell'ADASC. Ciao a tutti.
Un saluto.